Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il lagaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilatro per ripulire la sua aria e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Ma il tetrarca Erode, biasimato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni in prigione. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? E sentiamo che poi la stessa domanda viene ripetuta altre due volte dai pubblicani e dai soldati, categorie di persone che si distinguono dalla folla. Gesù dà delle risposte che sono valide per tutti. Alle folle dice quello che serve sia per gli ebrei sia per i non ebrei. Ricordiamo che nella vallata del Giordano passano persone di ogni tipo, di ogni razza, si può dire. Le risposte di Giovanni non prevedono riti particolari che siano validi solo per gli ebrei, né cerimonie, né particolari ascesi a cui siano abituati gli uni o gli altri. Le risposte di Giovanni, o quello che Giovanni dice che si deve fare, può valere per tutti, sia per chi appartiene al popolo ebraico, sia per gli altri. E Giovanni sta in linea con i profeti in questo, i quali esortano soprattutto alla misericordia, a quella misericordia ad essere, come dire, partecipi o riconoscenti della misericordia che Dio ha per gli uomini, e alla misericordia da esercitare verso gli uomini, misericordia da ricevere e da donare. Sentite cosa dicono i profeti, per esempio Geremia, al capitolo 3, versetto 11 e seguente. Il Signore mi disse: Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida Giuda. Vai, grida tali cose verso il settentrione, dicendo: ritorna, Israele ribelle, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore, non conserverò l'ira per sempre, perché sei stata, tu riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio, eccetera. Ecco, Dio rimprovera il peccato, ma promette la propria misericordia e non chiede cose particolari, se non il pentimento. Al capitolo 7, i primi 10 versetti, ma ne leggerò solo qualcuno,
Questa è la parola che fu rivolta dal Signore Geremia: fermati alla porta del Tempio del Signore. E là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostarvi al Signore. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, questo. Perché se veramente venderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Eccetera. Quindi anche qui Geremia non propone riti particolari, ma l'esercizio della misericordia e dell'amore. Così anche il profeta Michea, 2 dei versetti 3, anzi, Michea 6, del 6 a 8, con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Ecco le proposte, anzi di ottimi, le parole dei profeti. E qui Giovanni è in linea con loro. E allora la risposta che dà alle folle è semplicissima: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Sono risposte molto pratiche e che valgono in quel momento, perché la gente che è andata da Giovanni si è allontanato dalle città, si è presa dietro roba da mangiare lungo la strada, quindi c'aveva la torta con sé, lo zaino, non so cosa usava. E poi, siccome era lontano, dovevano dormire fuori, e allora si erano presi dietro doppio vestito per la notte. Quindi Giovanni non dice cose per il domani, da farsi in futuro, dice cose da farsi subito. Chi ha due tuniche, e c'era gente che le aveva perché erano premuniti. Chi ha da mangiare, e molti ce l'avevano perché erano provvisti di cibo. Quindi la risposta di Giovanni è davvero realizzabile. Lo potevano fare perché erano lì, proprio in quelle condizioni. Chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia altrettanto. Una risposta semplicissima: ecco cosa devono fare. È quello che farà Zaccheo quando incontrerà Gesù. Lui darà la metà dei suoi beni ai poveri. È quello che faranno i primi cristiani di Gerusalemme, la prima comunità di Gerusalemme che Luca conosceva. Daranno chi più, chi meno, addirittura uno tutto il campo si è venduto per depositare il ricavato ai piedi degli apostoli e darlo ai poveri. Anche queste indicazioni fanno parte dell'annuncio dei profeti. Vi leggo questo di Isaia 58 al versetto 7. Non consiste forse il digiuno che bramo, sottinteso? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della sua carne, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia e la gloria del Signore ti seguirà. E come Isaia, così anche Ezechiele, al capitolo 18, versetto 16, non opprime alcuno, non trattiene il pegno, non commette rapina, dà il pane all'affamato e copre di vesti l'ignudo, eccetera. Così anche nel libro di Tobia ci sono alcuni passi che ricalcano questi insegnamenti e anche Giobbe. A parte si presentano i pubblicani, perché questi sono quelli che impiegati dello Stato che riscuotono le tasse per lo Stato, quindi sono visti dalla gente come dei traditori quasi, o senza quasi, perché collaborano con lo straniero che opprime il popolo. E non solo, loro avevano la possibilità di approfittarne della loro situazione e di arricchire a spese della gente, dei poveri o dei ricchi, comunque avevano questa possibilità. Essi quindi non si sentono del popolo perché dal popolo non sono accolti. Quindi si presentano a parte a Giovanni, fanno una domanda che valga per loro. E noi cosa dobbiamo fare? Probabilmente tutti sospettano che Giovanni dica loro di cambiare mestiere. Se Giovanni fosse stato un fariseo, avrebbe detto dovete cambiare mestiere, dovete licenziarvi. E Giovanni invece, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Non occorre cambiare professione. La professione di per sé non è immonda. L'importante è cambiare il cuore, non avere il cuore attaccato al denaro in modo da cercare il guadagno ad ogni costo, anche a costo di imbrogliarlo, di opprimere. Quindi Giovanni propone ancora il cambiamento del cuore, proprio secondo i profeti. Una terza categoria si presenta, ancora diversa, sono i soldati. Soldati, cioè uomini al soldo di Erode Antipa. E siccome anche Erode Antipa era visto come collaboratore dei romani, anche i suoi soldati difficilmente erano ebrei, potevano essere in gran parte pagani, o se erano ebrei erano traditori. Quindi anch'essi si presentano a Giovanni, e Giovanni ha una parola anche per loro, e anche a loro non dice di cambiare mestiere, ma soltanto non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Si vede che questa era l'abitudine dei soldati di allora. Contentatevi delle vostre paghe, cioè non fate i pregioni. Fate il vostro dovere, quello che vi è stato assegnato. È una grande novità questo insegnamento di Giovanni, che non propone riti particolari, non propone sacrifici al Tempio, ma un comportamento di misericordia, un comportamento che tenga conto degli altri, delle necessità degli altri. Quindi è un comportamento che non sia egoistico, egocentrico. Questo comportamento suppone un distacco da quei desideri di ricchezza o di ambizione che sono normali tra gli uomini. Giovanni vuole preparare davvero una strada per il Signore che viene, ma nel cuore delle singole persone. non rimanga nessuno senza risposta. Per tutti è una risposta molto semplice, non è quella definitiva. Sarà Gesù che darà la risposta definitiva, quello che uno deve fare per avere la vita eterna. Ma qui Giovanni dà una risposta perché i cuori siano pronti ad accogliere colui che viene. Non ci siano impedimenti, perché Giovanni sa che la ricchezza o la bramosia della ricchezza è un impedimento al Signore. Come dice Gesù nella parabola del seminatore, il seme che cade tra le spine è quello che viene soffocato dall'inganno delle ricchezze di questo mondo. Quindi praticamente Giovanni vuole aiutare tutte le categorie di persone a distogliere il proprio cuore dalle cose che passano, a distaccarsi da ciò che appartiene alla terra. Il popolo stava in attesa, dice San Luca, poiché era in attesa. C'era quindi quest'ansia, questa essere in attesa per il popolo ebraico, vuol dire in attesa del Messia, non occorre dirlo, in attesa della redenzione, di una liberazione, chissà come se l'aspettavano. Tutti quindi, vivendo questa attesa, e avendo davanti a sé un uomo così diverso come era Giovanni, si chiedono se non sia lui il Cristo. Tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. L'attesa com'era? Non era un'attesa gioiosa, ma era un'attesa paurosa e ansiosa, perché il giorno del Messia era annunciato dai profeti come un giorno terribile. C'è per esempio il profeta Malachia, Malachia 3, al versetto 2, chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lesciva dei lavandai. Si darà per fondere e purificare, eccetera. Quindi era un giorno atteso con ansia, ma anche con un certo timore, con un certo terrore, forse, da parte di qualcuno. Comunque il popolo è in attesa. E il comportamento di Giovanni, forse anche il suo modo di vestire e il suo menù, diciamolo pure, che lo sappiamo dell'altro evangelista, fanno impressione. E anche il suo insegnamento è abbastanza esigente, anche se non chiede a nessuno di lasciare la professione, però chiedere di smettere i desideri di ricchezza è un'esigenza abbastanza forte. Provate voi oggi a dirlo in giro. Quindi si chiedevano se non fosse lui il Cristo. Cioè Giovanni è attento e si immagina quel che pensa la gente. E cosa risponde? Lui vuole ridimensionare l'idea che la gente si fa di lui. Non è lui il Cristo, però lui prepara la sua venuta. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno. Ecco, io sono uno che fa una cosa molto semplice, umana. Io faccio soltanto un rito esteriore, che battezzare, immergere nell'acqua, è solo una purificazione esteriore. È un metodo semplice e umano, ma viene uno che è più forte di me. Quindi qui Giovanni non spegne l'attesa che c'è nella gente, non smorza questo desiderio che venga il Messia. Anzi, Giovanni la fa crescere ancora. Come dice, io sono soltanto uno che fa una cosa umana, una cosa semplice, ma viene uno che è più forte di me. Perché usa questo aggettivo qui, Giovanni, forte? Perché è una parola dei profeti, anche questo. Il Messia è chiamato forte. E andiamo a vedere Isaia, al capitolo 9, al versetto 5, dove dice, quel famoso che conoscete, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, eccetera. Egli è più forte di me. Poi, capitolo 11, versetto 2, dice, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio e di fortezza, eccetera. E al versetto 4, la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, quindi è più forte di me. Dal quale io non sono degno di sciogliere neppure le lacce dei sandali. Come dire, c'è una differenza enorme tra me e lui. Non sono degno di fargli lo schiavo. Neanche di fargli lo schiavo non sono degno. Quindi la differenza è veramente grandiosa. Queste espressioni di Giovanni ci lasciano capire che lui, non volendo attirare nessuno a sé, ma orientare tutti a colui che viene, ci lascia capire che Giovanni è veritiero, dice la verità. Chi volesse attirare a sé si potrebbe dubitare che non sia un po' un maniaco o di grandezza, ma lui orienta un altro, quindi è degno di fiducia, è degno di fede quello che Giovanni dice. Che cosa farà colui che viene? Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Infonde lo Spirito. Quindi battezzare nello Spirito Santo è diverso da battezzare con l'acqua, perché l'acqua resta di fuori. Lo Spirito Santo entra nel cuore. Agisce dall'interno. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Qui certamente San Luca pensava al fuoco della Pentecoste. Oppure Giovanni Battista poteva pensare anche al fuoco di Elia. Anche questo annuncio che colui che viene battezzato nello Spirito Santo è un annuncio che trova riscontro già nei profeti. Voi ricordate che il profeta Gioele, quello che è citato anche dagli Atti degli Apostoli, che dice al capitolo 3, al primo versetto, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti. I vostri figli e le vostre figlie. Poi il versetto 2, anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. E poi anche ancora Isaia, al capitolo 32, al versetto 15. Infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Quindi queste promesse dei profeti si realizzano quando arriva colui che deve venire. Anche il profeta Ezechiele al capitolo 39, al versetto 29. Allora non nasconderò più il mio volto, perché fonderò il mio spirito sulla casa di Israele. Di colui che deve venire cambia l'uomo dall'interno, quindi nemmeno lui farà una rivoluzione politica. Per questo Giovanni, né ai soldati né ai pubblicani, ha fatto cambiare mestiere. Non sarà una rivoluzione politica, ma sarà ben più profonda la novità che lui vuole portare, perché tocca il cuore, il profondo dell'uomo. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la suaia e per raccogliere il frumento nel granaio. Il ventilabro che serviva a separare con l'aria il grano dalla pula. E questa immagine, che viene pure dai profeti, è un'immagine che dice il giudizio definitivo. Infatti Gesù era già stato presentato da Simeone ai suoi genitori come colui che è segno di contraddizione, che svelerà i pensieri di molti cuori. Quindi è lui che separerà la pula, che va a bruciare con fuoco inestinguibile, dal frumento che viene raccolto nel granaio, cioè viene salvato. Giovanni dice queste realtà alla maniera dei profeti. È una verità, anche se lui non conosce i metodi di questo giudizio, del giudizio che Gesù farà. Che i metodi del giudizio che Gesù farà non sono metodi violenti o così spaventosi come se li immagina Giovanni ascoltando i profeti dell'Antico Testamento. Gesù è davvero colui davanti al quale gli uomini si dividono, ma non è Gesù che rifiuta nessuno. Gesù si offre a tutti: venite a me voi tutti. È solo chi non accoglie il suo invito che resta dov'è? Che resta in quella condanna in cui già si trova, che resta in quella situazione di peccato, di distanza da Dio in cui si trova fin dai tempi di Adamo. Giovanni non conosce ancora i metodi dolci e umili e pazienti che usa Gesù. E Giovanni annuncia la venuta di Gesù con i modi e le parole degli antichi profeti, che possono a qualcuno sembrare troppo duri, come qui che dice: ha in mano il ventilabro per ripulire la suaia, la pura la brucerà con fuoco inestinguibile. Sono immagini profetiche che noi leggiamo in questo contesto, ma sappiamo come Gesù invece realizzerà il suo giudizio. Chi lo accoglierà sarà salvo. Buoni e cattivi possono entrare nella sala del convito, diceva Gesù. Buoni e cattivi. Quindi non è che i cattivi devono aver paura, i cattivi devono accogliere Gesù. E da allora non sono più cattivi da quel momento. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Ecco che già Luca capisce che l'annuncio di Giovanni è un annuncio di colui che viene, e questo è già Vangelo. Fa da parte di quell'annuncio che farà la Chiesa nei secoli, di quell'annuncio che Luca stava facendo scrivendo il suo Vangelo. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Annunciare questa buona notizia: Gesù viene viene colui che deve venire, colui che salva, colui che non rifiuta nessuno, né i pubblicani, né i soldati, né le folle, né gli ebrei, né i pagani. Questa è la buona notizia. Gli uomini possono già sapere d'essere amati da colui che è mandato dal Padre. Ma il tetrarca Erode, biasimato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze che aveva commesso, quindi non solo questa era una delle tante, ne aveva commesse molte altre, aggiunse alle altre anche quest'ultima, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Quindi qui Erode viene davvero presentato così come lo presenta Giuseppe Flavio nel libro Le Antichità Giudaiche, che lui ha scritto, che era un contemporaneo, come un uomo piuttosto violento e corrotto. Questo Erode, tetrarca, che ha commesso parecchie scelleratezze. Giuseppe Flavio dice anche che il motivo per cui Giovanni è stato rinchiuso era un motivo politico, voleva evitare ribellioni o disordini, aveva paura che questa gente che si radunava attorno a Giovanni non generasse qualche rivoluzione nei suoi confronti. Ed è ancora questo Giuseppe Flavio che dice che la prigione in cui è stato messo Giovanni era la fortezza di Macheronte, al di là del Mar Morto. Ecco, quindi qui San Luca chiude quasi la vicenda di Giovanni, anche se noi sappiamo che Giovanni e Gesù per un certo tempo sono stati attivi insieme. Ma Giovanni qua, cioè San Luca vuole quasi chiudere il discorso di Giovanni per cominciare a parlare di Gesù e soltanto di lui, senza più essere distratto o tornare indietro su altri discorsi. Quindi ci fa vedere che Giovanni viene rinchiuso in prigione da Erode e poi non ci racconta i particolari della sua morte come invece fanno gli evangelisti Matteo e Marco. Forse Luca lo faceva anche per non dare troppo spazio a quei gruppi dei discepoli di Giovanni che si credevano più importanti dei discepoli di Gesù. Ecco, rileggendo questo brano, fate come vi ho detto stamattina, rileggete due, tre volte, poi fermatevi con una riga o mezza riga, quella ve la ripetete con semplicità, con amore, con attenzione. Ecco, sapendo che valgono anche per noi queste parole, preparare un cuore distaccato dalle cose, preparare un cuore misericordioso verso gli altri, verso gli uomini, questa è la strada sulla quale può passare colui che ci salva e ci trasforma dall'interno. Quindi preparare un cuore distaccato dalle cose, un cuore misericordioso verso gli uomini, perché possa venire il Signore e ci possa abitare in noi, battezzarci nel suo Spirito. Naturalmente questo può voler dire, come ha voluto dire per Giovanni, subire qualche persecuzione, perché anche gli uomini che sono beneficati possono rispondere con l'ingratitudine o l'inimicizia, così come Erode, anche se lui non lo sapeva, non se ne rendeva conto, era molto beneficato da Giovanni, perché Giovanni, aiutando i suoi soldati e aiutando i suoi impiegati e la sua gente a vivere nella pace, nella misericordia, nell'unità, aiutava anche il re a regnare con maggior serenità, ma non se ne è accorto. Chi è beneficato dal Signore non si accorge. Ecco, quindi viviamo così questo momento di silenzio, quest'ora che abbiamo a disposizione, con queste parole, con riconoscenza al Signore che ci vuole preparare il cuore perché la sua venuta possa essere durevole e stabile in noi. Ci ha lodato Gesù Cristo. Amen.